Rai Radio 3 vi augura buon ascolto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati da Maria Grazia Calandrone al microfono, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro, curatori del programma, Ennio Speranza alla regia e consulenza musicale, Claudia Marsili in redazione, Andrea Larizza, tecnico della messa in onda. E oggi cominciamo un nuovo ciclo che esplora le connessioni tra la poesia e la musica, due arti evidentemente strettamente connesse, anzi molti poeti pensano che siano una cosa sola, che la poesia sia proprio musica fatta con le parole, addirittura al di là del senso semantico delle parole stesse. Del resto la poesia era una disciplina orale, basata anche sulla comunicazione diretta, fisica, con chi ascoltava, con gli sguardi, con le presenze corporee, e lo stesso Leopardi scrive della funesta separazione della musica dalla poesia e della persona di musico da quella del poeta. Sappiamo pure che il termine poesia lirica nasce dall'accompagnamento delle letture con la lira e sappiamo che i trovatori componevano versi e musica insieme. Il loro stesso nome viene dalla musica perché i tropi erano segni musicali. Quindi, date tutte queste premesse, siamo autorizzati ad attraversare i grandi libri di poesia come veri e propri componimenti fatti di parole, anche se, come nel caso di oggi, dello Spoon River, li leggiamo in traduzione. Ma a questo proposito possiamo anche dire che a volte, per tradurre il significato semantico è addirittura secondario al suono, al ritmo, alle durate delle parole originali, e spesso è consigliabile affidarsi a un traduttore che sia a sua volta poeta e che quindi letteralmente riscriva, rifaccia suonare la poesia originale nella propria lingua, se è vero che ogni poesia, come dicono sia Marina Svetaeva che Thomas Tranströmer, è comunque la traduzione di un linguaggio invisibile, di una lingua madre. E allora accostiamoci all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, tradotta da una giovanissima Fernanda Pivano sotto l'occhio innamorato di Cesare Pavese, che nel 1931, quindi immediatamente, aveva scritto sulla cultura della modernità assoluta di questo libro. Perché in esso, scrive Pavese, voi trovate che il rimpianto di un bambino morto di tetano giocando assurge alla stessa importanza cosmica dell'estasi di uno studioso che ha passato la vita ad adorare terra e cielo. Questa equanimità, quindi questa prima caduta degli idoli, era di certo il segno del nuovo che veniva dall'America dopo la grandissima rivoluzionaria poesia di Walt Whitman. E cominciamo questo piccolo viaggio nelle parole di Lee Masters da un'atmosfera antica come questa che abbiamo ricordato all'origine della poesia, la poesia orale. Del resto Masters non ha mai nascosto il proprio debito con gli epitaffi dell'antologia palatina. E la prima poesia che leggiamo è anche legata alla figura mitologica che sta alla radice della poesia, il cieco. Anche Tiresia, il veggente cieco, il veggente più vedente dei vedenti. E la nostra poesia cita direttamente Omero, il poeta cieco. Il cieco che nell'antichità ha una vista raddoppiata, interiore, illuminata, in Masters diventa appunto per questa sua modernità un cieco qualunque, però anch'esso suonatore, e alla fine avrà il privilegio di sedere ai piedi del più grande cantore, dalla fronte grande e bianca come una nuvola, una fronte che contiene l'origine di molte storie del mondo. Jack il cieco. Avevo strimpellato tutto il giorno alla fiera, ma Butch Weldy e Jack McGuire, ritorno, ubriachi, fradici, vollero che ancora suonassi Susie Skinner frustando i cavalli finché questi ci presero la mano. Cieco com'ero, cercai di saltare mentre la carrozza cadeva nel fosso e fui schiacciato fra le ruote e ucciso. C'è qui un cieco dalla fronte grande e bianca come una nuvola, e tutti noi suonatori, dal più grande al più umile, scrittori di musica e narratori di storie, sediamo ai suoi piedi e lo ascoltiamo cantare della caduta di Troia.
Thank you.
E abbiamo ascoltato la sonata detta Ruggero per due cornetti, violoncello, arpa e clavicembalo di Tarquinio Merula. L'esecuzione era del Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini. Era una sonata seicentesca in un movimento solo, leggera, no? Ariosa, sembrava quasi di stare anche noi tra le nuvole ai piedi di Omero, appunto come il nostro suonatore. E avete sentito già in questa prima poesia come Lee Masters mescoli un linguaggio apparentemente basso e colloquiale con dei picchi lirici che, incastrati così tra le parole di tutti i giorni, fanno ancora più effetto, come un quadro bellissimo su una parete completamente vuota o una melodia straziante incastrata in minuti di musica sperimentale. Questo detto, sto pensando a Starless dei King Crimson. Ma torniamo a Lee Masters, alla seconda poesia che Masters dedica alla musica, Il suonatore Jones. Il suonatore di Masters è soggetto al proprio talento, come il grande violinista Paganini, del quale parleremo nella prossima puntata, ma a differenza del Paganini che sarà descritto da Nello Risi, il suonatore Jones di Lee Masters è felice, è l'unico fra tutti i morti a non avere rimpianti, perché la sua vita è stata vissuta in perfetta coincidenza con la sua natura, non si è mai preoccupato di accumulare denaro, si è permesso la libertà di capire per che cosa era nato. E di seguire addirittura quello che aveva capito, cioè il proprio destino, il proprio talento. Perché nel cuore di Jones, in realtà, tutto il mondo si trasforma in musica. Se sente il vento sui campi, mentre altri pensano all'erba che farà crescere i buoi, Jones pensa al fruscio delle gonne nella danza. E così via, tutta la poesia è un susseguirsi di esempi di come il mondo, per un artista, contenga un secondo mondo, una seconda vista, un secondo paesaggio, invisibile, ma in realtà per lui più vero del vero. E ascoltiamo il suonatore Jones. La terra ti suscita vibrazioni nel cuore. Sei tu. E se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita. Che cosa vedi? Una messa di trifoglio o un largo prato tra te e il fiume? Nella meliga è il vento. Ti freghi le mani perché i buoi saranno pronti al mercato o ti accade di udire un fruscio di gonnelle come al boschetto quando ballano le ragazze. Per Cuney Potter una pila di polvere o un vortice di foglie volevano dire siccità. A me pareva fosse Sammy Testa Rossa quando fa il passo sul motivo di Tora Lur. Come potevo coltivare le mie terre, non parliamo di ingrandirle, con la ridda di corni, fagotti e ottavini che cornacchi e petti rossi mi muovevano in testa e il cigolio di un mulino a vento, solo questo. Mai una volta diedi mani all'aratro che qualcuno non si fermasse nella strada e mi chiamasse per un ballo o una merenda. Finì con le stesse terre, finì con un violino spaccato e un ridere rauco e ricordi e nemmeno un rimpianto.
Ogni volta che ho suonato, ragazze a un ballo per un compagno ubriaco. Lasciarti ascoltare, finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto.
E subito dopo la lettura del suonatore Jones di Masters abbiamo ascoltato la versione di Fabrizio De André, il suonatore Jones, che è l'unica poesia tratta dal disco che De André ha dedicato all'antologia di Spoon River che abbia mantenuto il titolo originale. De André ha intitolato il suo disco Non al denaro, non all'amore né al cielo. E questo titolo è un verso contenuto nella prima poesia dell'antologia, La collina, che è una specie di compendio di seppelliti che poi incontreremo durante tutto il libro. E il verso che De André ha scelto è dedicato proprio a Jones, perché nel suo prologo, chiamiamolo così, riassunto iniziale, Masters scrive: «Dov'è quel vecchio suonatore Jones che giocò con la vita per tutti i 90 anni?» Fronteggiando il nevischio a petto nudo, bevendo, facendo chiasso, non pensando né alla moglie, né a parenti, né al denaro, né all'amore, né al cielo. E sembra proprio che Masters e De André abbiano in grande simpatia questo suonatore longevo e innamorato della propria arte. Ma torniamo all'originale di Masters. E la terza poesia musicale che abbiamo scelto dallo Spoon River è Petit il poeta. Perché è una poesia musicale in sé, in realtà. È piena di musica in forma di onomatopee, di imitazioni dei suoni della natura. E perché ripete, questa volta nella forma della poesia, l'identico concetto che Masters attribuisce a Jones. Anche Petit ha dedicato la propria vita al suono del mondo, al suono delle parole nelle quali il mondo si trasforma. Torna chiaro quindi, no? Il concetto della poesia che suona, che è propriamente musica, e del mondo che invece non ascolta. Masters propende evidentemente per l'arte, lo abbiamo detto, lui che era un avvocato, conosceva bene le piccolezze umane, il mondo degli affari, quindi, no? Dei piccoli traffici umani, e sapeva bene di cosa stesse scrivendo quando scriveva appunto quindi della cecità degli uomini. Non dimentichiamo inoltre che l'antologia di Spoon River è anche un grande libro contro la guerra, un libro che colleziona una serie di vite vissute inutilmente, inseguendo degli ideali sbagliati, vite sprecate di soldati, come quella per esempio di Harry Wilmans, che valgano come ammonimento, mentre spiccano proprio per opposizione la libertà del musicista e addirittura l'allegria del poeta. Quella che Masters dedica al poeta possiamo dire che sia una delle poesie più allegre, più sonore dell'intero libro. Ascoltiamola. Semi in un guscio secco, tic tic tic, tic tic tic, come insetti che litigano, giambi sommessi che la brezza ridesta, ma il pino ne fa una sinfonia. Triolè, villanelle, rondelli, rondò, ballate a dozzine col solito vecchio pensiero. Le nevi e le rose di ieri sono svanite. E che cos'è l'amore, se non una rosa che muore? La vita intorno a me nel villaggio, tragedia, commedia, valore, verità, coraggio, costanza, eroismo, fallimento, tutto sul telaio, e che disegni. Boschi, prati, correnti e fiumi, cieco a tutto ciò tutta una vita. Triolè, villanelle, rondelli, rondò, semi in un guscio secco, tic tic tic, tic tic tic, che giambi minuti, mentre Omero e Walt Whitman ruggivano nei pini.
Thank you.
E abbiamo ascoltato Regret per quartetto d'archi di Dave Brubeck, eseguito dal quartetto Broski, una delle rare incursioni del pianista e compositore statunitense nella musica colta, ben intonato all'atmosfera del poeta di Masters e soprattutto all'ultima poesia musicale dello Spoon River che stiamo per affrontare e che si trova verso la fine del libro, nella parte quindi del libro più aerea, meno materiale, per così dire, dove incontriamo un accordatore di strumenti musicali e tanti altri personaggi, un giardiniere, cioè tutti personaggi, tutte persone che parlano di un mondo invisibile, vicino al mondo. E anche questa poesia si rivolge ad un mondo più grande del mondo, a un tono diverso dalle altre che abbiamo letto. Masters qui adopera addirittura la lettera maiuscola, per cominciare la parola orecchio, allude evidentemente a qualcosa di inconoscibile, alto, che non viene mai nominato, quello che chiamiamo tecnicamente orecchio assoluto, ma che fa riferimento a una consonanza di suono che scavalca l'individuazione in uno specifico essere umano, fosse anche il grande Omero della prima poesia che abbiamo letto. Qui infatti siamo in ascolto di un'armonia universale, di quella che per Jones è musica, per il poeta è poesia e per Dixon, che stiamo per leggere, è un vero e proprio essere usato, adoperato da un suono universale al quale accordarsi per accordare gli strumenti umani, se così vogliamo dire, usando un bellissimo titolo di Vittorio Sereni. E infatti, che cosa c'è di meglio che venire usati come antenna per restituire agli uomini la bellezza alla quale anelano e che, per fortuna, non possiamo mai raggiungere. Joseph Dixon. Chi mi ha scolpito l'arpa infranta sulla tomba? Ormai sono morto, non c'è dubbio. Ma quante arpe e pianoforti tirai e serrai e districai per voi, rifacendo canore le corde con o senza il diapason? Ebbene, si dice che un'arpa è nel timpano umano, ma donde l'orecchio che accorda le corde diverse a una magia di numeri che fuggono il pensiero attraverso una porta rinchiusa sul vostro stupore? Non c'è orecchio vicino all'orecchio dell'uomo che colga fra strati d'aria e corde l'anima del suono? Io sussulto a chiamarlo un diapason che afferra le onde miste di musica e luce lontane, un'antenna che ascolta di là dallo spazio. L'armonia che resse il mio spirito è prova di un orecchio che seppe accordarmi, capace di riaccordarmi ancora e, se son degno, usarmi.
Thank you.
Abbiamo ascoltato il terzo movimento, Allegro assai, da concerto per pianoforte e orchestra in re minore K466 di Wolfgang Amadeus Mozart. Jeno Jando pianoforte, Concentus Hungaricus diretto da András Ligeti. Come il suonatore Jones, come il ceco Jack di Lee Masters, Mozart era anche un esecutore, scriveva concerti da eseguire in prima persona. E noi siamo ormai abituati anche in questo ciclo nuovo, ci salutiamo con la lettura di un inedito mandato da voi ascoltatori. E in questo caso si tratta di un testo di Gabriella Bellet, che ben si accorda alle onomatopee del poeta di Masters e che ci prepara alla canzone conclusiva di questa puntata, perché si intitola Ode ad un merlo. Nel fresco dell'onda di un pino, impavido, un merlo si tuffa. Sprimaccia la fronda, emerge, spruzza chiarissime note, gioconda, sonora, fa l'onda. Zampillo è il suo canto, raffresca la nuvola arsa, sfiatata dal campo. Lui allegro gorgheggia, plana veloce, sull'orlo del verde assiepato più in basso, sbatacchia rametti e fuscelli, scodinzola in belle. Rincuora sentirlo spremere vita da dentro al tubetto, i suoi ghirigori vocali in consonanza di idioma con lo svolazzo sinuoso del vento. Mi accuccio davanti alla siepe silenziosa, cercando sentirlo, vederlo, l'accordo dei cuori. Non so, melodia più festosa, più viva dell'inno alla gioia, che è il semplice canto di un merlo. E quindi chiudiamo in gioia, chiudiamo con questa poesia dall'andamento di Filastrocca, alla Palazzeschi, con la gioia del canto di un merlo che spreme vita da se stesso. E anche la canzone che stiamo per ascoltare canta di volatili, sono dei versi tratti da una bellissima poesia di William Butler Yeats, I cigni selvatici di Cool, che Angelo Branduardi ha intitolato semplicemente I cigni di Cool. E con questa dolcissima canzone che dice di cigni misteriosi e belli che scivolano sull'acqua, Maria Grazia Calandrone, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro, Claudia Marsili, Ennio Speranza e Andrea Larizza vi salutano e vi augurano un felice proseguimento di giornata. Angelo Branduardi, I cigni di Cool.
Roteando per mio cuore. Tutto è cambiato da quando io per la prima volta su questa spiaggia potei udire sul capo come campane il battito delle loro ali, e ascoltando allora io camminavo con passo più leggero, vanno instancabili amanti a coppie, se buone e fredde correnti amiche, navigando risalgono nell'aria, i loro cuori non sono invecchiati, passione.